testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Capitolo 32. Presentazione di Gesù al Tempio. La virtù di Simeone e la profezia di Anna. Vedo partire da una casetta modestissima una coppia di persone. Da una scaletta esterna scende una giovanissima madre con un bambino fra le braccia, avvolto in un panno bianco. Riconosco questa mamma nostra. È sempre lei, pallida e bionda, snella e tanto gentile in ogni suo atto. È vestita di bianco, col manto in cui si avvolge di un pallido azzurro. Sul capo un velo bianco. Porta con tanta cura il suo bambino. Ai piedi della scaletta l'attende Giuseppe, presso ad un ciuchino bigio. Giuseppe è vestito tutto di color marrone chiaro, sia nella tunica che nel mantello. Guarda Maria e le sorride. Quando Maria giunge presso il ciuchino, Giuseppe si passa la briglia dell'asinello sul braccio sinistro e prende per un momento il bambino, che dorme tranquillo, per permettere a Maria di accomodarsi meglio sulla sella del ciuchino. Poi le rende Gesù e si incamminano. Giuseppe cammina al fianco di Maria, tenendo sempre per la briglia il somarello e facendo attenzione che questo vada dritto e senza inciampi. Maria tiene in grembo Gesù e, come per tema che il freddo gli possa nuocere, gli stende addosso un lembo del suo mantello. Parlano pochissimo i due sposi, ma si sorridono sovente. La strada, che non è un modello stradale, si snoda fra una campagna che la stagione fa nuda. Qualche altro viaggiatore si scontra coi due o li raggiunge, ma sono rari. Poi ecco delle case che si mostrano e delle mura che serrano una città. I due sposi entrano in essa da una porta e comincia il percorso sul selciato, molto sconnesso, cittadino. Il cammino diviene molto più difficile, sia perché vi è del traffico che fa fermare tutti i momenti il ciuchino, sia perché lo stesso sulle pietre e sulle buche che sostituiscono le pietre mancanti ha continue scosse che disturbano Maria e il bambino. La strada non è piana, sale, sebbene lievemente. È stretta fra case alte, dalle porticine strette e basse e dalle rade finestre sulla via. In alto il cielo si affaccia con tante fettine di azzurro fra case e case, anzi fra terrazze e terrazze. In basso sulla via vi è gente e vocio e si incrociano altre persone a piedi o su somarelli o conducenti somarelli carichi e altre dietro ad una ingombrante carovana di cammelli. Ad un certo punto passa con molto rumore di zoccoli e di armi una pattuglia di legionari romani che scompaiono oltre un arco posto a cavalcione di una via molto stretta e sassosa. Giuseppe piega a sinistra e prende una via più larga e più bella. Vedo la cinta merlata che già conosco in fondo ad essa. Maria smonta dal ciuchino presso la porta, dove è una specie di posteggio per altri somarelli. Dico posteggio perché è una specie di capannone, meglio di tettoia, dove è paglia sparsa e dei paletti con degli anelli per legare i quadrupedi. Giuseppe dà alcune monete ad un ometto accorso e con esse acquista un poco di fieno e attinge un secchio d'acqua da un pozzo rudimentale che è in un angolo e li dà al ciuchino. Poi raggiunge Maria ed ambedue entrano nel recinto del tempio. Si dirigono prima verso un porticato dove vi sono quelli che Gesù poi fustigò egregiamente, i venditori di tortore e agnelli e i cambiavalute. Giuseppe acquista due colombini bianchi. Non cambia il denaro, si capisce che ha già quello che gli occorre. Giuseppe e Maria si dirigono ad una porta laterale che ha 8 gradini, come mi pare abbiano tutte le porte, quasi che il cubo del tempio sia sopraelevato dal resto del suolo. Questa porta ha un grande atrio, come i portoni delle nostre case di città, per darle un'idea, ma più vasto e ornato. In esso vi sono, a destra e a sinistra, due specie di altari, ossia due costruzioni rettangolari, di cui sul principio non capisco bene lo scopo. Sembrano delle basse conche, perché l'interno è più basso dell'orlo esterno che si sopraeleva di qualche centimetro. Non so se chiamato da Giuseppe o se venuto di suo, accorre un sacerdote. Maria offre i due poveri colombi ed io, che capisco la loro sorte, volgo altrove lo sguardo. Osservo gli ornati del pesantissimo portale, del soffitto, dell'atrio. Mi pare però di vedere con la coda dell'occhio che il sacerdote asperga Maria con dell'acqua. Deve essere acqua, perché non vedo macchie sul suo abito. Poi Maria, che insieme ai colombini aveva dato un mucchietto di monete al sacerdote, mi ero dimenticata di dirlo, entra con Giuseppe nel tempio vero e proprio, accompagnata dal sacerdote. Lo guardo da tutte le parti. È un luogo ornatissimo. Sculture a teste d'angeli e palme e ornati corrono sulle colonne, le pareti e il soffitto. La luce penetra da curiose finestre, lunghe, strette, naturalmente senza vetri, e tagliate diagonalmente alla parete. Suppongo che sia per impedire agli acquazzoni di entrare. Maria si inoltra sino ad un certo punto, poi si arresta. A qualche metro da lei vi sono degli altri gradini e su questi sta un'altra specie di altare, oltre il quale vi è un'altra costruzione. Mi accorgo che credevo essere nel tempio e invece ero in ciò che contorna il tempio vero e proprio, ossia il santo, oltre il quale pare che nessuno, fuorché i sacerdoti, possano entrare. Quello che io credevo tempio non è perciò che un chiuso vestibolo che da tre parti cinge il tempio dove è chiuso il tabernacolo. Non so se mi sono spiegata per bene, ma non sono architetto o ingegnere. Maria offre il bambino, che si è svegliato e gira i suoi occhietti innocenti intorno, con lo sguardo stupito degli infanti di pochi giorni, al sacerdote. Questo lo prende sulle braccia e lo solleva a braccia tese, volto verso il tempio, stando contro a quella specie di altare che sta su quei gradini. Il rito è compiuto. Il bambino viene restituito alla mamma e il sacerdote se ne va. Vi è della gente che guarda curiosa. Fra questa si fa largo un vecchietto curvo e arrancante che si appoggia ad un bastone. Deve essere molto vecchio, direi certo oltre gli 80 anni. Egli si accosta a Maria e le chiede di dargli per un attimo il piccino. Maria lo accontenta, sorridendo. Simeone, che io ho sempre creduto appartenesse alla casta sacerdotale e invece è un semplice fedele, almeno a giudicare dalla veste, lo prende e lo bacia. Gesù gli sorride con la smorfietta incerta dei poppanti. Sembra che lo osservi curioso perché il vecchietto piange e ride insieme e le lacrime fanno tutto un ricamo di luccichii insinuandosi fra le rughe e imperlando la barba lunga e bianca verso la quale Gesù tende le manine. È Gesù, ma è sempre un bambinello e ciò che gli si muove davanti attira la sua attenzione e gli dà velleità di afferrare quella cosa per capire meglio cosa è. Maria e Giuseppe sorridono e anche i presenti che lodano la bellezza del piccino. Sento le parole del santo vecchio e vedo lo sguardo stupito di Giuseppe, quello commosso di Maria e anche quelli della piccola folla, in parte stupita e commossa e in parte, alle parole del vecchio, presa da ilarità. Fra questi vi sono dei barbuti e tronfi sinedristi che scuotono il capo guardando Simeone con compatimento ironico. Lo devono pensare andato fuor di cervello per l'età. Il sorriso di Maria si spegne in un più vivo pallore quando Simeone le annuncia il dolore. Per quanto ella sappia, questa parola le trafigge lo spirito. Si avvicina di più a Giuseppe, Maria, per confortarsi. Si stringe con passione il suo bambino al seno e beve, come anima assetata, le parole di Anna, la quale, donna come è, ha pietà del suo soffrire e le promette che l'Eterno le addolcirà di una forza soprannaturale l'ora del dolore. Donna, a chi ha dato il Salvatore al suo popolo, non mancherà il potere di dare il suo angelo a confortare il tuo pianto. Non è mai mancato l'aiuto del Signore alle grandi donne di Israele e tu sei ben più di Giuditta e di Giaele. il nostro Dio, ti darà cuore di oro purissimo per resistere al mare di dolore per cui sarai la più grande donna della creazione, la madre. E tu, bambino, ricordati di me nell'ora della tua missione. E qui mi cessa la visione. Due insegnamenti che sgorgano dalla visione della presentazione di Gesù al Tempio. Dice Gesù: due insegnamenti per tutti sgorgano dalla descrizione che hai data. Il primo: non al sacerdote immerso nei riti, ma con lo spirito assente, sibbene ad un semplice fedele si svela la verità. Il sacerdote, sempre a contatto con la divinità, volto alla cura di quanto ha attinenza con Dio, dedicato a tutto quanto è più alto della carne, avrebbe dovuto intuire subito chi era il bambino che veniva offerto al Tempio quella mattina. Ma perché potesse intuire, occorreva che avesse uno spirito vivo, non unicamente una veste ricoprente uno spirito, se non morto, molto assonnato. Lo spirito di Dio può, se vuole, tuonare e scuotere come folgore e terremoto anche lo spirito più ottuso. Lo può. Ma generalmente, poiché è spirito di ordine, come è ordine Dio in ogni sua persona e modo di agire, esso si effonde e parla, non dico dove è merito sufficiente a ricevere la sua effusione. Allora ben poche volte si effonderebbe e tu pure non ne conoscereste le luci, ma là dove vede la buona volontà di meritare la sua effusione. Come si esplica questa buona volontà? Con una vita fatta, per quanto vi è possibile, tutta di Dio. Nella fede, nell'ubbidienza, nella purezza, nella carità, nella generosità, nella preghiera. Non nelle pratiche, nella preghiera. Vi è differenza minore fra la notte e il giorno che non fra le pratiche e la preghiera. Questa è comunione di spirito con Dio, dalla quale uscite rinvigoriti e decisi a sempre più essere di Dio. L'altra è un'abitudine qualunque, fatta per scopi diversi, ma sempre egoisti, la quale vi lascia quelli che siete, anzi, vi aggrava di una colpa di menzogna e di accidia. Simeone aveva questa buona volontà. La vita non gli aveva risparmiato affanni e prove, ma egli non aveva perduto la sua buona volontà. Gli anni e le vicende non avevano intaccato e scosso la sua fede nel Signore, nelle sue promesse, e non avevano stancato la sua buona volontà d'essere sempre più degno di Dio. E Dio, prima che gli occhi del servo fedele si chiudessero alla luce del sole, in attesa di riaprirsi al sole di Dio, rutilante dai cieli aperti, al mio salire dopo il martirio, gli mandò il raggio dello spirito che lo guidasse al tempio per vedere la luce venuta al mondo. mosso da Spirito Santo, dice il Vangelo. Oh, se gli uomini sapessero quale amico perfetto è lo Spirito Santo, quale guida, quale maestro, se lo amassero e lo invocassero, questo amore della Santissima Trinità, questa luce della luce, questo fuoco del fuoco, questa intelligenza, questa sapienza. Quanto più saprebbero di ciò che è necessario sapere. Vedi, Maria, vedete, figli. Simeone ha atteso tutta una lunga vita di vedere la luce, di sapere compiuta la promessa di Dio, ma non ha mai dubitato. Non si è mai detto: è inutile che io perseveri nello sperare e nel pregare. Ha perseverato e ha ottenuto di vedere ciò che non videro il sacerdote e i sinedristi, pieni di superbia e di opacità: il Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, in quelle carni infantili che gli davano tepore e sorrisi. Ha avuto il sorriso di Dio, primo premio della sua vita onesta e pia, attraverso le mie labbra di bambino. Seconda lezione. Le parole di Anna. Anche ella, profetessa, vede in me neonato il Messia. E questo, data la sua capacità di profezia, è naturale. Ma ascolta, ascoltate ciò che, spinta da fede e da carità, dice a mia madre. E fatevene luce al vostro spirito, che trema in questo tempo di tenebre e in questa festa della luce. A chi ha dato un Salvatore non mancherà il potere di dare il suo angelo a confortare il tuo, il vostro pianto. Pensate che Dio ha dato se stesso per annullare l'opera di Satana negli spiriti. E non potrà vincere ora i Satana che vi torturano? Non potrà asciugare il vostro pianto sgominando questi Satana e mandando da capo la pace del suo Cristo? Perché non glielo chiedete con fede? Fede vera, prepotente, una fede davanti alla quale il rigore di Dio, sdegnato da tante vostre colpe, cada con un sorriso e venga il perdono, che è aiuto, e venga la sua benedizione ad essere arcobaleno su questa terra che si sommerge in un diluvio di sangue voluto da voi stessi? Pensate, il Padre, dopo aver punito gli uomini col diluvio, disse a se stesso e al suo patriarca: io non maledirò più la terra a causa degli uomini, perché i sensi e i pensieri del cuore umano sono inclinati al male fin dall'adolescenza. Quindi non colpirò più ogni vivente come ho fatto. Ed è stato fedele alla sua parola. Non ha più mandato il diluvio. Ma voi, quante volte vi siete detti e avete detto a Dio: se ci salviamo questa volta, se ci salvi, non faremo mai più guerre, mai più. E poi ne avete sempre fatte di più tremende? Quante volte, o falsi e senza rispetto per il Signore e per la parola vostra? Eppure Dio vi aiuterebbe ancora una volta se la gran massa dei fedeli lo chiamasse con fede e amore prepotente. Mettete, o voi tutti che troppo pochi per controbilanciare i molti che mantengono vivo il rigore di Dio, rimanete però a Lui devoti, nonostante l'ora tremenda che incombe e che cresce di attimo in attimo. Mettete il vostro affanno ai piedi di Dio. Egli saprà mandarvi il suo angelo, come ha mandato il Salvatore al mondo. Non temete. State uniti alla croce. Essa ha vinto sempre le insidie del demonio che viene con la ferocia degli uomini e le tristezze della vita a cercare di piegare alla disperazione, ossia alla separazione da Dio, i cuori che non può prendere in altra maniera.